ora in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti coloro i quali hanno deciso anche oggi di risintonizzarsi, per così dire, qui con noi a Press Play on People. Una puntata nella quale parleremo di un videogioco. Dopo aver presentato alcuni aspetti relativi all'industria videoludica in generale, oggi vi vorremmo parlare, come abbiamo già fatto nel passato, di un prodotto nello specifico, perché è inutile parlare di videogame senza anche apportare degli esempi, senza spiegare nel dettaglio quali possono essere alcuni dei migliori rappresentanti dell'industria videoludica che attraverso questo programma vi vogliamo invogliare a provare. Oggi parliamo di Hades, come al solito un videogioco non recente, non nuovo, ma del resto se ci seguite da un po' di tempo l'avrete già capito qual è il nostro modus operandi. Non vogliamo rincorrere l'ultima moda, non vogliamo rincorrere la tendenza del momento, preferiamo aspettare che il tempo passi, le cose si decantino e rimangano quindi in superficie le cose veramente di valore. Beh, a ben vedere il videogioco di cui parliamo oggi, veramente lo si è capito da subito che aveva molto valore. E quindi appunto andiamo in questa puntata a spiegare perché, nella speranza appunto di farvi venire voglia di giocarlo.
You can't.
guess I can't understand why you don't understand me.
Press Play on People. In studio Filippo Romagnolo.
Haze è stato creato da Supergiant Games, uno sviluppatore statunitense relativamente giovane che non vanta nemmeno 15 anni di vita, qualche anno fa, ed è uscito nel 2020, prima in versione per PC e poi è stato convertito per Switch e poi anche su altre piattaforme, visto il grandissimo successo che ha riscosso. Ed è un videogioco di una tipologia particolare della quale vi vogliamo parlare, e che si chiama con un nome strano inglese Roguelite. Tralasciando l'origine del nome, vi spieghiamo di che cosa si tratta e quali sono le caratteristiche fondamentali e principali di questa tipologia di giochi, che sono veramente particolari, appunto, strane. Innanzitutto dobbiamo pensare ai videogiochi di questo tipo come videogiochi che offrono un'esperienza videoludica che non è mai identica da una partita all'altra, fondamentalmente per una caratteristica principale, cioè il fatto di generare il videogioco ogni volta, ad ogni partita, casualmente, i livelli che si dovranno attraversare nel gioco. Immaginatevi un personaggio, in questo caso in visuale isometrica, cioè di tre quarti, che si deve muovere in un ambiente e, una volta sconfitti gli avversari, i nemici di una stanza, si muove verso un'altra stanza. Ecco, immaginatevi che questa sequenza di stanze, ma anche la loro dimensione, il loro arredamento, se sono di forma quadrata o rettangolare o lunghi corridoi o se hanno una forma sinuosa, se ci sono buchi o ostacoli all'interno di esse, ecco, immaginatevi tutte queste caratteristiche come generate casualmente dal videogioco stesso, dal programma, all'inizio di ogni partita. Il che fa sì, appunto, che sì, certamente, ovviamente, vengono garantite alcune componenti estetiche che fanno sì che l'esperienza da un certo punto di vista sia sempre la stessa, ma allo stesso tempo è anche ogni volta sempre diversa. La seconda caratteristica che rende veramente speciali i roguelite è il cosiddetto permadeath, cioè il fatto che, contrariamente ad altri generi, qui non vi sono né vite del giocatore e nemmeno quando si muore, quando si viene sconfitti nel gioco, vi è la possibilità di ricominciare dal punto in cui si era stati sconfitti. No, nei roguelite, quando si muore, quando si viene sconfitti, si deve sempre e necessariamente ritornare all'inizio e rifare tutto da capo. Si potrebbe aggiungere come terza caratteristica, che in effetti sembra un po' una conseguenza di queste prime due, anche una specie di difficoltà elevata, diciamo così. Non stiamo parlando propriamente di un genere di videogioco, di quelli che ti metti lì e puoi iniziare una partita tranquillamente mentre aspetti, non lo so, che arrivi l'autobus alla fermata e appena arriva puoi mettere via e mettere in pausa. No, richiedono attenzione i roguelite. Perché? Perché per tutte queste caratteristiche messe insieme, ovviamente bisogna dare peso all'elemento strategico, valutare, pensare quale è il nostro approccio in una determinata partita, che può cambiare di partita in partita, per portarla a termine. Per esempio, all'inizio della partita viene data la possibilità al giocatore di scegliere di quale armi dotarsi prima di iniziare, appunto, ad avventurarsi in questo dedalo di stanze generate casualmente dal computer. Armi che sono differenti tra di loro per stile, per potenza, e che durante la partita, sempre in maniera casuale, potranno venire potenziate. Il meccanismo di generazione casuale, infatti, delle stanze riguarda anche il generare i bonus e i potenziamenti che potremmo trovare nel passaggio tra una stanza all'altra. Potenziamenti che potremo scegliere noi, non ce ne verrà dato solamente uno, ci verrà dato la scelta tra uno o più potenziamenti e saremo quindi noi a scegliere la strategia, anche qui, di potenziamento e di attacco da utilizzare nella partita. Se vi sembrerà complicata questa tipologia di videogioco da affrontare, sappiate che siete in errore assolutamente e clamorosamente. In realtà questi videogiochi sono proprio videogiochi che vi invogliano a giocare, perché all'inizio sembrano quasi come dei normali videogiochi d'azione, con un personaggio che si muove in un ambiente e deve semplicemente sconfiggere i mostri. È con il procedere della storia, con il procedere, con l'avanzare nel videogioco che ci si rende conto di queste meccaniche che vengono implementate, che vengono introdotte, che vengono mano a mano suggerite al giocatore in una maniera quasi impercettibile, e che fa sì che, ripeto, quasi involontariamente, quasi senza accorgersene, si arrivi alla complessità di scelte e possibilità che offre questo videogioco. Quindi, per riassumere, non di sicuro un videogioco passatempo, come dicevamo prima, ma allo stesso tempo un genere videoludico, e questo un esemplare perfetto di questo genere videoludico, assolutamente per tutti. Children's a cloud in my head. When everything is wrong, I dance inside my mind. That's when I come alive, like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go wild. Come on, come on. Kicking at your window and keeping you up. We're dancing in a dungeon every Monday night. That's when we come alive, like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go a mess. Take me 6 feet under, but while your roses died, I came alive.
Ascoltando Press Play on People.
Press Play on People.
In studio Filippo Romagnolo.
Una volta specificato in che cosa consiste questo genere e questo gioco nello specifico, passiamo alla storia, e qui realmente arriva il primo colpo di genio, per così dire, dei Supergiant, dei creatori di Hades. L'ambientazione del videogioco, infatti, è niente meno che l'Ade, l'oltretomba secondo la mitologia greca, dell'antica Grecia, e tutti i personaggi che incontreremo nel gioco, nonché il protagonista che ci troveremo a controllare, sono personaggi che realmente non hanno inventato i ragazzi di Supergiant, ma fanno parte di quell'insieme di testi dell'antica Grecia che appunto abbiamo più o meno tutti quanti studiato tra le medie e le superiori. Spieghiamo un attimo la storia per capire come tutte le meccaniche di gioco che vi abbiamo illustrato prima sono appunto a tema, per così dire, mitologico. La storia è quella di Zagreus, il figlio di Ade, secondo appunto la mitologia del tempo, che scopre un giorno di non essere figlio di Ade e di Nyx, la dea della notte, ma che la sua vera madre è Persefone. E qui si presenta un problema, perché Persefone non vive nell'Ade, Persefone vive nel mondo dei vivi. Zagreus decide così di uscire dall'Ade per andare a incontrare sua madre, Persefone, e decide quindi di intraprendere questo viaggio alla ricerca della sua vera madre. Dovrà attraversare 4 regni, tra cui appunto l'Ade stesso, i prati da sfodelo, i campi Elisi e una specie di schermo finale ovviamente più complesso rispetto agli altri. Ovviamente anche i mostri che incontrerà saranno, diciamo così, dall'aspetto mitologico rifacente sia quell'estetica, diciamo così, oltre che nel caso dei boss, diciamo così, più importanti, personaggi anch'essi stessi della mitologia, come per esempio Megera, oppure Teseo e il Minotauro, e via dicendo. Attenzione però, non saranno solo i nemici quelli che incontrerà Zagreus, anzi, soprattutto incontrerà, seppur a distanza, le divinità dell'Olimpo che lo vorranno aiutare nel suo tentativo di uscire appunto dall'Ade. Lo sappiamo, erano molto litigiosi tra di loro gli dei dell'antica Grecia e soprattutto non vedevano di buon occhio appunto Ade e il suo regno dell'oltretomba. Quindi, una volta venuti a conoscenza dell'impresa di Zagreus, decidono di aiutarlo inviandogli giù nell'Ade e nei 4 regni di cui vi abbiamo parlato prima dei doni che sarebbero praticamente i potenziamenti di cui vi abbiamo parlato prima e che compongono, diciamo, la componente strategica di questo videogioco. All'inizio di ogni stanza, sempre casualmente deciso dal videogioco nell'entrare stesso in una stanza, vi potrà capitare di ricevere un dono da parte di Atena o di Poseidone, di Ares, di Dioniso e ovviamente anche del pater familias, diciamo così, cioè di Zeus stesso. Doni che, dicevamo, sono i potenziamenti che possono riguardare caratteristiche di Zagreus stesso, come l'aumentare dell'energia vitale, o caratteristiche che hanno a che vedere con la forza, la potenza e le strategie di attacco della sua arma. Altri potenziamenti si otterranno all'uccidere tutti i mostri di una stanza e passare a quella successiva, anche qui con possibilità di scelta tra uno o più potenziamenti. Un'ambientazione, insomma, familiare a praticamente quasi tutti e allo stesso tempo molto accattivante. Attenzione però, la genialità di Supergiant non è stata solo quella di utilizzare questi personaggi. Il gioco è di eccellente fattura sotto tutti i punti di vista. I 4 regni, mondi che deve attraversare Zagreus sono coloratissimi e ispiratissimi nelle decorazioni, anche marginali, dei dettagli veramente più irrilevanti e magari non utili al progredire del gioco, ma c'è veramente un'infinità di dettagli in ogni schermata nei quali perdersi, per non parlare dell'uso dei colori molto vivi, molto accesi, rossi sgargianti, azzurri e verdi accesissimi, che rendono veramente molto pop e allo stesso tempo molto azzeccato lo stile grafico del gioco. Lo stesso dicasi delle musiche, ispiratissime musiche, rock anche in alcuni casi, ci sono accompagnamenti di basso distorto, per non parlare delle musiche ovviamente dei combattimenti o dei boss, dei combattimenti più importanti del gioco, veramente veramente di qualità sopraffina per quanto riguarda non solo la composizione ma anche l'esecuzione. E non abbiamo ancora finito, il meglio di Hades deve ancora venire.
That with the trees in the breeze. I know the time is elastic, and I know when I go, all my particles disband and disperse, and I'll be back in the pulse. And I know none of this will matter in the long run, but I know a sound is still a sound around.
In studio Filippo Romagnolo.
Qual è allora il meglio di Hades? Abbiamo già detto delle particolari e molto divertenti ed intelligenti meccaniche di questo genere di videogiochi. Abbiamo già detto dell'ambientazione veramente molto curata, sia a livello di personaggi e interazione tra di essi, sia a livello di grafica e sonoro del gioco. Ebbene, il vero colpo di genio dei Supergiant nella creazione di Hades è nella storia, nella narrazione. Perché? Perché i ragazzi di Supergiant non hanno semplicemente creato un'ambientazione, una storia e, bene, porta a termine la tua missione. Ma la storia cambia, lo abbiamo già detto, no? I roguelite sono giochi nei quali si muore spesso e nei quali morire è anche divertente, perché è divertente ritentare con un nuovo approccio, con una nuova arma, provando nuovi potenziamenti, a superare il punto in cui si era stati sconfitti nella partita precedente. Ma ad ogni ricominciare, ad ogni rivivere la storia, si riparla con le stesse divinità, si riparla con gli stessi personaggi che si sono incontrati, e a ogni dialogo la storia progredisce. Si scoprono dettagli su personaggi con i quali si è parlato prima e che quindi, andando a parlargli la volta successiva, ci sveleranno nuovi segreti su di loro, su chi è veramente nostra madre, su chi sono veramente i nostri alleati, su chi è nostro padre con il quale abbiamo una relazione così complessa e che ci sfiducia ad ogni nostro tentativo di uscire dall'oltretomba. Valga come esempio su tutti quanti il fatto di incontrare Patroclo ad un certo punto nel gioco, il quale ci spiega la sua storia e ci dice di portare, diciamo così, un messaggio ad Achille, che rimane invece bloccato nell'Ade, e Achille, il quale a sua volta vorrà portare dei saluti, per così dire, all'amico Patroclo e via dicendo. Ovviamente non vogliamo rivelarvi troppi dettagli, ma è stupefacente la maniera in cui i Supergiant hanno ripreso questa meccanica del dover ricominciare per far sì che ricominciare non sia semplicemente un tentare di andare più avanti e di azzeccare la strategia adatta per vincere il gioco, diciamo così, ma sia anche uno svelarsi della trama, della storia nella sua complessità. Ovviamente, a mano che si parla con le varie divinità che incontriamo, si scoprono alleanze, amicizie, strategie, litigi tra le varie divinità, alcune delle quali ci aiuteranno più o meno volentieri anche a seconda dei doni che abbiamo già ricevuto in precedenza da altre divinità. È l'elemento narrativo, diciamo così, l'aver fuso questo voler ricominciare nel gioco anche a un voler ricominciare nella narrazione, però ogni volta aggiungendo un tassello, ogni volta aggiungendo un pezzo del puzzle che diventa sempre più grande, sempre più complesso e bello. Sono veramente moltissime le linee di dialogo scritte dai Supergiant per questo videogioco e che fanno dire appunto ai personaggi della mitologia greca che popolano il mondo di Hades. Ed è eccellente anche il doppiaggio. In inglese purtroppo non esiste una versione italiana, esiste nel senso che è sottotitolato, però il doppiaggio, la voce è in inglese. Ma facilmente intuibile il livello di qualità che questo doppiaggio propone. Insomma, è veramente la storia che ci viene svelata, questa relazione padre-figlio, questa relazione tra le stesse divinità che popolano l'oltretomba, l'elemento di genialità totale che i Supergiant hanno infuso in Hades.
This is me that you're talking to, and anything I say, I have said before. What will it be enough? But something in my mind shifts, and I slip on my hips, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror up.
ascoltando Press Play on People.
Press Play on People.
In studio Filippo Romagnolo.
A questo punto veramente non vi resta che giocarlo. Non vi resta che giocarlo per scoprire come non sia mai stato così divertente e piacevole venire sconfitti in un videogioco. Questa filosofia del ricominciare, del tentare nuove strategie, è veramente quasi più soddisfacente in alcuni momenti venire sconfitti e ricominciare per provare una nuova strategia che si è intuito che potrebbe essere quella più giusta nella partita nella quale appunto si è appena stati sconfitti, e che non appunto essere riusciti ad arrivare a un determinato livello. E poi, come dicevamo, non si vede l'ora di ricominciare anche per tornare nell'Ade, magari per parlare con alcuni personaggi che vivono lì, di cose che si sono scoperte durante l'ultima partita, o riferire messaggi o fare domande riguardo a dialoghi e cose che ci sono state narrate appunto dai personaggi che abbiamo incontrato nella nostra ultima partita. È veramente stupefacente come siano riusciti i Supergiant ad equilibrare tutti questi elementi, tutte queste caratteristiche, quella d'azione, la grafica, la narrazione e questa particolare peculiare forma in cui viene narrata in un videogioco che è quasi considerato un indie, cioè un videogioco indipendente, per carità. Si erano fatti notare da tempo i Supergiant per altri capolavori come Transistor, come Bastion, anche quello un capolavoro incentrato soprattutto su una narrazione tanto affascinante quanto misteriosa. Però è pur sempre uno studio, uno sviluppatore relativamente piccolo, che ha sfornato però una chicca che resterà senza ombra di dubbio nella storia dei videogiochi. Aggiungiamo due considerazioni. La prima è intrinseca al gioco e riguarda la sua longevità. Veramente Hades è un videogioco che vi può accompagnare per tantissimo tempo, anche dopo che lo avete finito, perché diciamo che non ve lo vogliamo dire il perché non vogliamo rivelarvi niente. Diciamo solo che quella serie di contenuti che gli sviluppatori di un gioco propongono quando un giocatore riesce a finire un gioco, che ne so, aumentare il livello di difficoltà, proporre livelli nascosti, bonus e via dicendo, qui è particolarmente ben fatto. Non pensate che una volta finito il gioco lo potete accantonare. Se vi ha preso, se vi è piaciuto, anche una volta arrivati alla fine, anche una volta sconfitto l'ultimo boss ed essere riusciti o meno, chi lo sa, ad incontrare Persefone, ebbene sappiate che Hades vi saprà regalare ancora ore e ore e ore di divertimento. L'ultima considerazione invece è personale e si collega anche un po' alle riflessioni che abbiamo fatto qui a Press Play on People nell'ultima puntata, quella in cui si rifletteva sull'essere o meno i videogiochi un prodotto culturale. Ebbene, a noi, vista la qualità della narrazione qui che viene presentata da Hades e vista anche che filologicamente parlando questa narrazione è coerente, precisa e puntuale di quella che è realmente la mitologia greca, con i vari gradi di parentela, le amicizie e inimicizie proprie delle divinità, che ripeto, non hanno inventato nulla i Supergiant, hanno rimescolato, rimixato, però utilizzando ingredienti che sono, ripeto, gli stessi dell'Iliade o dell'Odissea o di qualsiasi altro testo dell'antica letteratura greca. Niente, ci viene semplicemente da pensare, sarà la deformazione professionale, a quale potrebbe essere stato anche l'impatto educativo che un videogioco di questo tipo avrebbe potuto avere se si fosse voluto, diciamo così, sovvenzionarlo, supportarlo e dargli una dimensione, che ne so, elaborando magari una versione educativa del gioco, pensata appunto per insegnare anche qualcosa sulla mitologia greca e sulla letteratura in generale dell'antica Grecia. Veramente il materiale è lì, è una prova inconfutabile, Hades, del fatto che si possono fare grandi cose a livello narrativo e con contenuti che in altri ambiti, in altre modalità e per altri aspetti vengono trattati nei licei e nelle scuole superiori. Peccato che sia solo un prodotto videoludico, diciamo appunto. Peccato che non esista una versione educativa, magari che si focalizza meno in aspetti di complessità del gameplay e più invece in questo aspetto narrativo, e ci piacerebbe che diventasse una specie di testo consigliato nelle scuole, come abbiamo visto che è già successo per altri videogiochi e come ne abbiamo parlato appunto nella precedente puntata. È una constatazione personale, sicuramente viziata appunto dalla deformazione professionale qui di noi che gestiamo Press Play on People. Però veramente ci siamo trovati a pensare spesso a questa cosa giocando al gioco. Chiudiamo segnalando, come abbiamo detto all'inizio di puntata, che AIDS ormai è disponibile per qualsiasi piattaforma, compreso il PC. Non ha particolari requisiti di sistema, quindi anche se avete un PC che usate per lavorare e per uso domestico, potete tranquillamente gustarvi questa grandissima chicca videoludica. Noi vi salutiamo e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.